Capitolo 7. Il palazzo del governatore. Un giorno Esther si recò alla dimora del governatore Bellingham con un paio di guanti che aveva ornato di frangia e ricami dietro sua ordinazione, destinati a qualche pubblica solennità. Poiché, sebbene le sorti dell'elezione popolare avessero fatto scendere un paio di scalini dal suo massimo rango il primo reggitore del paese, egli serbava tuttora un posto onorevole e influente nella magistratura della colonia. Un'altra ragione di gran lunga più importante della consegna di un paio di guanti ricamati spingeva Esther a cercare di approfittare della circostanza per ottenere udienza da un personaggio di tanto peso e attività negli affari della colonia. Le era giunta all'orecchio la voce d'un progetto da parte di alcuni tra i cittadini principali, che nutrivano le massime più rigide in fatto di religione e di governo, intesa a toglierle la figliuola. Nell'ipotesi già accennata che Perla fosse di origine demoniaca, quelle brave persone si consideravano ragionevolmente tenute, per l'interesse cristiano verso l'anima della madre, a rimuovere dal sentiero di quest'ultima un intoppo di quella specie. Se d'altro canto la figlia era davvero capace di perfezionamento morale e religioso e possedeva gli elementi dell'estrema salvezza, avrebbe goduto di sicuro la più bella aspettativa offerta da cotesti vantaggi, quando la si fosse affidata a una tutela migliore e più saggia che non quella di Esther. Fra i promotori di quel progetto, il governatore Billingham passava per uno dei più zelanti. Potrà sembrare strano e addirittura ridicolo che una faccenda del genere, la quale in tempi posteriori non sarebbe stata sottoposta a una giurisdizione più alta di quella dei giudici popolari, fosse allora una questione dibattuta in pubblico e in merito alla quale prendevano posizione governanti eminenti. In quell'epoca di primitiva semplicità, tuttavia, cose di interesse comune ancor più insignificanti e di peso intrinseco ancora minore del bene di essere di sua figlia, si mescolavano stranamente alle deliberazioni dei legislatori e agli atti di Stato. Era appena precedente, se non contemporaneo alla nostra storia, il periodo in cui una controversia sul diritto di proprietà di un maiale non solo aveva cagionato una lite aspra e feroce in seno al corpo legislativo della colonia, ma si era conclusa con un'importante riforma nella struttura stessa del codice. Al colmo dell'inquietudine, quindi, ma così conscia del proprio diritto, che non sembrava poi tanto impari la lotta tra l'opinione pubblica da un lato e una donna sola, sorretta dagli affetti della natura dall'altro, Esther mosse dal suo piccolo eremo. Le era compagna, come al solito, la piccola Perla. Questa, ormai abbastanza grandicella da correre agilmente al fianco materno e sempre in moto da mane a sera, sarebbe stata capace di compiere un tragitto assai più lungo di quello che l'attendeva. Sovente, peraltro, più per capriccio che per necessità, chiedeva d'essere presa in braccio, ma altrettanto imperiosamente esigeva di venire deposta e saltellava davanti a Esther sulla viottola erbosa con molti nocchi inciampi e ruzzoloni. Già parlammo della bellezza doviziosa e lussureggiante di Perla, una bellezza che splendeva di tinte vivide e intense, carnagione luminosa, occhi profondi e ardenti e capelli già d'un color castagno lucido e scuro, destinati a diventar quasi neri con l'andare degli anni. Aveva il fuoco addosso, in ogni fibra, pareva il germoglio imprevisto di un momento di passione. Sua madre, inventando il costume della bambina, aveva lasciato che la propria preferenza per lo sfarzo si sbizzarrisse liberamente, abbigliandola ad una tunica di velluto cremisi d'un taglio speciale, copiosamente ricamata di fantasie e arabeschi dorati. Tal rigoglio di colori, che avrebbe conferito un'aria pallida e smorta a gote meno vermiglie, si adattava mirabilmente all'avvenenza di Perla e faceva di lei la più fulgida fiammella che avesse mai danzato sulla terra. Ma la precipua caratteristica di quel costume ed anzi di tutto l'aspetto della bambina, consisteva nel rammentare irresistibilmente all'osservatore il segno che Esther era condannata a portare sul petto. Perla era la lettera scarlatta in altra specie, la lettera scarlatta dotata di vita. La madre medesima, quasi la rossa ignominia le stesse arroventata nel cervello a tanta profondità che tutte le sue concezioni ne assumevano la forma, aveva operato la somiglianza con il massimo scrupolo, prodigando molte ore di morboso talento a creare un'analogia tra l'oggetto dei suoi affetti e l'emblema della sua colpa e tortura. Ma a dire il vero, Perla era l'una cosa al pari dell'altra. E solo in conseguenza di cotesta identità Esther era riuscita a riprodurre così perfettamente la lettera scarlatta nell'aspetto di lei. Quando le due pellegrine giunsero entro la cerchia della città, i figlioletti dei puritani alzarono gli occhi dal loro gioco, o da ciò che tale appariva a quegli squallidi monellucci, e si dissero gravemente l'un l'altro: «Mira la donna dalla lettera scarlatta!» E mira ancora, ecco l'immagine della lettera scarlata che le corre al fianco. Orsù, dunque, andiamo a coprirle di fango. Ma Perla, che era una fanciulletta intrepida, dopo aver fatto cipiglio, pestato i piedi e agitato la manina in molteplici gesti di minaccia, mosse precipitosamente all'attacco del gruppetto nemico e lo volse in fuga. Somigliava, nel fiero inseguimento, a una pestilenza infantile, alla scarlattina o a un implume angelo del giudizio di tal specie il cui compito fosse stato quello di punire i peccati della generazione nascente. Urlava e strillava, inoltre, con terrificante volume di voce, che senza dubbio fece sobbalzare i cuori dei fuggiaschi. Ottenuta la vittoria, Perla tornò tranquillamente da sua madre e le alzò in volto gli occhi sorridenti. Senza ulteriori vicissitudini, pervennero alla dimora del governatore Bellingham. Era questa un'ampia casa di legno, costruita secondo uno stile di cui restano tuttora certi esemplari nelle nostre cittadine più antiche. Oggi coperti di muschio, in via di sfacelo, e mesti in cuore per le tante ricorrenze tristi o liete, ricordate o cadute in oblio, che si dettero e si dileguarono nelle loro stanze scure. Allora, però, il suo esterno palesava la freschezza dell'anno in corso e l'allegria raggiante dalle finestre soleggiate d'un'abitazione umana, ove non era mai entrata la morte. Presentava invero un giocondissimo aspetto, essendo i muri coperti d'una specie di stucco in cui si trovavano mescolati abbondanti schegge di vetro, talché, quando il sole cadeva di scancio sulla facciata dell'edificio, questa luccicava e scintillava come se fosse stata cosparsa a piene mani di brillanti. Quella lucentezza sarebbe stata più confacente al palazzo di Aladino che non alla magione di un grave e vecchio capo puritano. La decoravano inoltre strane figure e diagrammi all'apparenza cabalistici, conformi al gusto bizzarro del tempo, che furono disegnati nello stucco quando era fresco e che ormai erano diventati solidi e durevoli per l'ammirazione dei tempi a venire. A veder quella meraviglia splendente d'una casa, Perla si mise a dimenarsi e a ballare e chiese imperiosamente che tutta cotesta profusione di sole venisse rimossa dalla facciata e data a lei per baloccarcisi. «No, mia piccola Perla», rispose la madre, «il tuo sole devi trovartelo da te. Io non ho punto da darti». Si avvicinarono al portone, che era ogivale e fiancheggiato da due strette torri, o meglio avancorpi dell'edificio, muniti di finestre inferriate, con imposte di legno da chiudersi all'occorrenza. Alzato il battente di ferro del portale, Esther picchiò un colpo, cui rispose un servo del governatore. «Un giorno libero suddito inglese, ora schiavo per 7 anni». Durante quel lasso di tempo, costui era proprietà assoluta del padrone, semplice merce da barattare o da vendere come un bue o uno sgabello. indossava la giubba turchina, che era la livrea dei domestici in uso da gran tempo negli antichi manieri gentilizi d'Inghilterra. «È in casa Sua Eccellenza il governatore Bellingham?» domandò Esther. «Sicuro?» rispose lo schiavo, guardando con tanto d'occhi la lettera scarlatta che, essendo nuovo della città, vedeva per la prima volta. «Sì, Sua Eccellenza Illustrissima è in casa, ma riceve un paio di pii sacerdoti e anche un dottore. Ora non potete vederlo». «Entrerò ugualmente», ribatté Esther, e lo schiavo, giudicandola forse una gran signora del luogo a causa della sua aria risoluta e del simbolo che le splendeva sul petto, non sollevò obiezioni. Così la madre e la piccola Perla passarono nel vestibolo. Pur con molte varianti, consigliate dalla natura dei materiali di costruzione, dalla diversità del clima e del viver sociale, il governatore Bellingham aveva progettato la sua nuova abitazione ispirandosi alle dimore dei gran signori nella madrepatria. Quello era dunque un ampio vestibolo, notevolmente elevato, che abbracciava l'intera lunghezza della casa e costituiva una via d'accesso più o meno diretta a tutte le altre stanze. Ad un capo, lo spazioso locale era illuminato dalle finestre delle due torri, che formavano un piccolo recesso d'ambo i lati del portone. Dall'altro, sebbene parzialmente attenuata da una tenda, la luce vi giungeva più copiosa per tramite d'uno di quei finestroni ogivali di cui si legge nei libri antichi, provvisto d'un capace sedile coperto di cuscini. Su questo posava un tomo in folio che trattava probabilmente delle cronache d'Inghilterra o d'una letteratura parimenti sostanziosa. Proprio come oggigiorno si sparpagliano sulla tavola al centro dei volumi dalle rilegature dorate, perché li sfogli l'ospite occasionale. Il mobilio consisteva da alcuni seggioloni dalla spalliera adorna di complicate ghirlande scolpite in legno di quercia, come pure d'una tavola del medesimo stile. Erano tutti d'epoca elisabettiana o forse anche anteriore, e retaggi trasportati oltre oceano dalla casa paterna del governatore. Sulla tavola, a prova che l'antica ospitalità d'Inghilterra non era rimasta laggiù, stava un grosso boccale di peltro su cui fondo, se Esther e Perla vi avessero dato un'occhiata, avrebbero scorto il residuo schiumoso della birra bevuta di recente. Alla parete pendeva una fila di quadri raffiguranti gli avi dei Bellingham, alcuni col petto coperto della corazza, altri indossanti le gorgiere e le vesti sontuose del tempo di pace. Tutti si distinguevano per l'aria arcigna e severa che i vecchi ritratti assumono invariabilmente, quasi fossero gli spettri piuttosto che l'effigie di dignitari defunti, e mirassero con aspra e insofferente riprovazione le imprese e i piaceri dei vivi. Pressapoco al centro dei riquadri di quercia che coprivano le pareti del vestibolo stava appesa un'armatura al completo che non era già, come nei quadri, una reliquia avita, sibben apparteneva ad epoca recentissima. Poiché l'aveva confezionata un abile armaiuolo di Londra l'anno stesso in cui il governatore Bellingham era approdato nella Nuova Inghilterra. Comprendeva l'elmo d'acciaio, la corazza, la gorgiera, le gambiere e al di sotto un par di manopole e una spada. Il tutto, specialmente l'elmo e il corsaletto, lustrato a tal segno che mandava un bianco fulgore e inondava di luce un ampio tratto del pavimento. Quella splendida panoplia non serviva meramente d'ozioso sfoggio, bensì era stata indossata dal governatore in occasione di parecchie solenni riviste e manovre, e aveva scintillato alla testa d'un reggimento nella guerra contro i Pequod. Difatti, sebbene il governatore Bellingham fosse di professione giureconsulto e avvezzo a discorrer di Bacone, Coke, Noy e Finch, come d'altrettanti confratelli, le esigenze della nuova patria avevano fatto di lui un soldato, non meno che uno statista e un reggitore del popolo. La piccola Perla, incantata dalla splendida armatura come lo era stata Testè dalla facciata luccicante della casa, passò un certo tempo a contemplare il terzo specchio del corsaletto. «Mamma!» gridò. «Ti vedo qui dentro, guarda! Guarda!» Esther guardò per accontentare la bimba e vide che in virtù dell'effetto speciale di quello specchio convesso, la lettera scarlatta risultava di dimensioni esagerate e ingigantite, così da apparire il particolare di gran lunga più evidente della sua effigie. Ella sembrava addirittura scomparire lì dietro. Perla accennò inoltre verso l'alto ad una simile immagine riprodotta nell'elmo, sorridendo alla madre con l'aria di spiritello dispettoso che era così consueta sulla sua faccina. Quello sguardo di spasso perverso si rifletteva del pari nello specchio, con tanta immediatezza e intensità da dare a Esther l'impressione che non potesse trattarsi dell'immagine di sua figlia, ma di un demonio che si ingegnasse di plasmarsi nelle forme di Perla. «Andiamo, Perla», disse trascinandola via. «Vieni a vedere che bel giardino. Forse ci saranno dei fiori e più leggiadri di quelli che troviamo nei boschi». Perla allora corse al finestrone all'estremità del vestibolo e al suo sguardo si presentò la prospettiva ad un viale tappezzato d'erba ben rasata, i cui margini palesavano un rozzo e incompleto tentativo di farvi attecchire due filari di arbusti. Ma il proprietario mostrava d'avere già desistito dal disperato sforzo inteso a perpetuare al di qua dell'Atlantico, in un duro terreno e in mezzo alla lotta serrata per la sussistenza, l'innato gusto inglese per l'arte del giardinaggio. I cavoli vegetavano in piena vista e una zucca abbarbicata a una certa distanza aveva coperto tutto lo spazio intermedio e deposto uno dei suoi frutti giganteschi proprio sotto la finestra del vestibolo. Quasi ad ammonire il governatore che quel grosso blocco d'oro vegetale era l'ornamento più ricco che la Nuova Inghilterra fosse in grado di offrirgli. C'erano tuttavia alcuni rosai e un certo numero di meli, probabili discendenti di quelli piantati dal reverendo Blackstone, il primo colonizzatore della penisola, quel personaggio quasi mitico che scorrazza per i nostri antichi annali a cavalcioni di un toro. Alla vista dei rosai, Perla si mise a piangere reclamando una rosa rossa, né ci fu verso di calmarla. «Zitta, figliuola, zitta!» disse ansiosamente la madre. «Non piangere, mia piccola Perla. Sento delle voci in giardino. Arriva il governatore e con lui ci sono dei signori». Difatti, un gruppetto di persone si vedeva procedere sul viale alla volta della casa. Perla, tenendo in sommo spregio il tentativo materno d'acquietarla, lanciò un urlo terrificante, indi tacque. Non tanto mossa da spirito d'obbedienza, ma perché la pronta e volubile curiosità della sua indole era eccitata dalla comparsa di quei nuovi personaggi.